Carissime e carissimi, benvenuti, grazie di essere qui con noi. Stiamo riprendendo la scuola biblica del Patriarcato di Venezia, che compie quest'anno 45 anni di vita. Durante questi anni abbiamo letto quasi tutti i libri della Bibbia, uno per anno, in alternanza al Nuovo Testamento e l'Antico Testamento. L'anno scorso abbiamo letto, e sembra con soddisfazione generale, il libro dei Numeri, libro non facile, no. E quest'anno torniamo al Nuovo Testamento, leggiamo la seconda lettera di San Paolo ai Corinzi, che non avevamo ancora letto. È una lettera così paolina che più paolino non si può, ed è una lettera che sembra fatta apposta per il nostro tempo, un tempo di lotte, un tempo di dissidi, un tempo di guerre, di paure, di difficoltà di trovare la strada. E un secolo, il nostro, come il primo secolo, metà del primo secolo dopo Cristo, tempo in cui Paolo ha scritto questa lettera, un secolo che ha bisogno di apostoli e di un apostolo come San Paolo possibilmente, uomini di annuncio di bene, di pace e di santità. E riceveremo quest'anno l'annuncio di un uomo come San Paolo che, come dice, scrive lui in questa lettera, non sa se nel corpo o fuori del corpo, è stato rapito in cielo, ha visto il Signore. E anche in un'altra occasione lo ha visto e ha parlato con lui e ci porta la sua parola, che è parola del Signore. E per chi forse è nuovo, ma anche per tutti noi, vorrei rileggere quelle poche righe che si trovano sui foglietti della scuola biblica. La scuola biblica di questa diocesi è punto di incontro per chi desidera leggere e capire la Bibbia, illuminare, come abbiamo detto nel Salmo, con la parola di Dio i problemi della vita, arricchire la propria parola, la propria preghiera. La scuola biblica non richiede né rilascia titoli o diplomi, è aperta a tutti, non ha programmi limitati a un ciclo di pochi anni, alcuni di voi la seguono da 40 anni o più, alcuni presenti. È un appuntamento settimanale per chi desideri leggere la Bibbia in compagnia ecclesiale con la guida di esperti. La scuola biblica è diffusa qui nel territorio del nostro patriarcato, Venezia Centro, Storico, Lido, Mestre, Marghera, Gelarino, Favaro, Quarto d'Altino, Oriago, Jesolo, Caove, Eraclea e così via. Ecco. E ora ricordo fin d'ora che domani sera allo stesso orario qui a Santa Polonia c'è anche la seconda puntata e purtroppo la relatrice, la biblista che doveva parlarci e ha avuto un grave lutto di famiglia e all'ultimo momento non è potuta venire e Don Michele si è offerto generosamente di farci anche la seconda puntata domani. Un tema un po' diverso ma sempre sulla stessa lettera, gliene siamo molto grati. Don Michele Marcato della Diocesi di Treviso è professore di Sacra Scrittura della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e anche, ho visto, tanti altri istituti. Ha una quantità, e ha avuto una quantità di incarichi e cariche in Diocesi di Treviso e altrove. Abbiamo già avuto la gioia di conoscerlo, di averlo più di una volta, 2 anni fa, l'ultima volta mi pare. E è specialista del Corpus Paolino, cioè dell'insieme di 14 lettere che appartengono a San Paolo, gli sono legate in qualche modo. E ha una quantità impressionante di titoli, dottore in teologia biblica all'Università Gregoriana, con una tesi sulla lettera ai Romani, più esattamente il discernimento nella lettera ai Romani, e ha ricevuto summa cum laude, la massima lode, che non è facile, alla Gregoriana. e poi prima aveva fatto la licenza in teologia biblica al Pontificio Istituto Biblico, che è anche la mia alma mater, con il professor Vanni, sempre su San Paolo. Grazie Don Michele di cuore. Il titolo della conferenza di questa sera è Dietro le parole di Paolo, storia e crisi della Chiesa di Corinto.
Grazie, buonasera a tutti, ben trovati. Spegniamo l'altro di quello che così non fa. Sì, col professor Vanni ho fatto la tesi di licenza sulla parte della seconda lettera ai Corinzi. E è stato chiesto un po' di introdurla. La seconda parte doveva farla Anna Grisanti, a questo punto però in due parti, stasera e domani sera. Domani sera San Pio X mi perdonerà, in seminario dove abito sarebbe la festa esterna di San Pio X, ho detto, anche se non ci sono io, il seminario festeggia lo stesso. Mi dispiace perché è un evento a cui partecipo sempre, però in emergenza mi sono liberato. Vi è andata bene che era un evento del genere, non avevo altre lezioni, quindi vengo volentieri, anche perché insomma, ci tengo a queste scuole bibliche perché fanno un servizio straordinario. Dunque, voi avete letto la prima lettera ai Corinzi qualche anno fa? Perché io partirò proprio dalla prima. Nella prima lettera ai Corinzi, magari non lo ricordate, però c'è un passaggio al capitolo 5, il versetto 9, quindi nella lettera prima, dove scrive: vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive nell'immoralità. Vi ho scritto nella lettera, sta scrivendo la prima, si riferisce a un'altra lettera che aveva scritto precedentemente. Se poi noi andiamo avanti al capitolo 7, sempre della prima Corinzia, questo ci serve per capire dove nasce la seconda. Riguardo a ciò che mi avete scritto, è cosa buona non toccare donna, e poi parla di matrimonio e celibato. Quindi, già nella prima lettera è evidente che Paolo ha una corrispondenza con i cristiani di Corinto. Quando scrive la prima lettera è quasi certamente a Efeso, anzi è certamente a Efeso, perché nel capitolo 16 della prima lettera ai Corinzi lui lo dice: non voglio vedervi solo di passaggio, quando tornerò da voi, passando per la Macedonia, quindi le città al nord che sono quelle a cui ha scritto delle lettere Filippi, Tessalonica, scenderà verso l'Acaia, Atene e Corinto e dice: passando per la Macedonia, capitolo 16 versetto 5, verrò da voi dopo averla attraversata, ma forse mi fermerò da voi o anche passerò l'inverno, perché prepariate il necessario per dove andrò. Quindi finita la prima lettera ai Corinzi dice: io faccio il giro per la Macedonia, poi vengo da voi e non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di trascorrere, di fermarmi un po' di tempo, o anche passerò tutto l'inverno. Spero di trascorrere un po' di tempo con voi se il Signore lo permetterà. Attenzione, spero di trascorrere un po' di tempo con voi se il Signore lo permetterà. Questo punto è il punto di contatto con la seconda lettera ai Corinzi. Quindi Paolo aveva intenzione di tornare e c'è tornato prima di scrivere la seconda lettera, ma non è andata come sperava lui. Nel frattempo, sempre leggo la conclusione della prima Corinzi, mi fermerò tuttavia a Efeso fino a Pentecoste. Quindi siamo certi che la prima lettera ai Corinzi la scrive da Pentecoste, da Efeso, si ferma fino a Pentecoste, poi ha intenzione di stare a lungo nella comunità di Corinto dopo aver fatto tutti i suoi viaggi. Quindi ci tiene. Altra informazione interessante è quella sempre della fine della prima lettera ai Corinzi, sempre capitolo 16, versetto 12, riguardo al fratello Apollo. Se vi ricordate la prima lettera, all'inizio c'erano dei gruppi divisi: io sono di Cefa, io di Paolo, io di Apollo e io di Cristo. Quindi c'erano delle divisioni perché Apollo forse, anzi sicuramente, era più bravo di Paolo a parlare. Quasi sicuramente era più chiaro di lui. Ma di Apollo non abbiamo niente, anche se Lutero dice che la lettera agli ebrei potrebbe essere di Apollo, ma non abbiamo uno scritto di Apollo, invece le lettere di Paolo sono parola di Dio. Interessantissimo. Però dal punto di vista dell'arte comunicativa, Apollo doveva essere molto più bravo. Dal punto di vista della formazione linguistica, quindi il greco che parlava, formatosi ad Alessandria d'Egitto, Apollo doveva essere più raffinato. Ma questa conclusione della lettera ci fa capire che tra Apollo e Paolo non c'erano problemi. Sentite, riguardo al fratello Apollo, l'ho pregato vivamente di venire da voi con i fratelli, ma non ha voluto assolutamente saperne di partire ora. Verrà tuttavia quando ne avrà l'occasione. Cosa può voler dire questa frase? Che siccome Apollo era indirettamente causa dei contrasti nella comunità di Corinto, dice a Paolo: Paolo, io sto qui perché non vorrei essere io la causa delle divisioni nella comunità. Quindi la buona intenzione di Apollo non si discute. È solo che quelli di Corinto erano un po' problematici. Ecco, la comunità di Corinto è una comunità, l'avete già conosciuta nella prima lettera, ricca, ricchissima di un sacco di carismi, ma alquanto problematica. Ecco che Paolo, dopo aver scritto la prima lettera, fa un viaggio a Corinto effettivamente, e nella seconda parte in maniera un po' strana, perché parte con un primo capitolo che è tutto, ve lo leggo, che poi magari la prossima volta, domani, se riusciamo a collegare il monitor, così magari vedete anche il testo, chiediamo al tecnico che ci accenda il videoproiettore in modo che potete seguire più facilmente il testo che seguo, perché altrimenti diventa un po' difficile. Però leggo l'incipit. Allora, voi sapete che, l'avete già letto tante volte, per leggere una lettera di Paolo assolutamente fondamentale è leggere il prescritto epistolare e anche il post-scritto epistolare, perché nel prescritto dice chi è il mittente, chi sono i destinatari, e fa un augurio, un saluto. Quando parla del mittente, che è Paolo, ma per esempio nella seconda Corinzi c'è anche Timoteo, co-mittente, presenta tante volte anche la sua situazione. Perché ricordiamoci, le lettere di Paolo non sono trattati teologici, sono lettere. Paolo vive una situazione, la comunità vive un'altra situazione, Paolo raggiunge la comunità tramite lo scritto per affrontare questioni molto pratiche, concrete. Solo che il genio ispirato di Paolo non affronta le questioni concrete e pratiche solo con la sapienza umana, ma trovando e cercando le risposte nel cuore della fede cristiana, il messaggio evangelico. In Prima Corinzi l'avete visto molto bene, il Vangelo è il suo riferimento. Cristo morto per i nostri peccati secondo le scritture, Cristo risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Prima Corinzi 15. Questo che viene chiamato kerygma, voi l'avete sentito tante volte nominare, ma l'annuncio originario, fondamentale, si riassume così. Lo trovate nei primi versetti del capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. Cristo morto per i nostri peccati secondo le scritture, Cristo risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Ok. Tutte le risposte che Paolo dà sono legate a questo nucleo fondamentale della fede. In secondo luogo, veniva detto molto bene nell'introduzione, tutte le risposte che Paolo dà sono legate all'esperienza di rivelazione che Paolo ha vissuto. Qui la lettera ai Galati l'avete già letta qualche volta?
Sì, diversi anni fa.
Diversi anni fa. Comunque, nella lettera ai Galati lui racconta, nel primo capitolo, della sua chiamata, vocazione, e dice: quando colui che mi scelse fin dal grembo di mia madre si compiacque di chiamarmi e di rivelare il suo figlio in me. E questa è l'esperienza fondante dell'incontro col risorto. Voi la conoscete dal racconto di Atti degli Apostoli, no? Sulla via di Damasco. Ma lui non ne parla in quei termini, cioè non descrive i fatti esterni, ma descrive bene lui: io scelto fin dal grembo di mia madre, come Geremia. A un certo punto Dio si compiacque di chiamarmi, quindi è una chiamata più che una conversione, quell'esperienza sulla via di Damasco, e si compiacque di rivelare in me il figlio suo. Un'esperienza di apocalisse, di rivelazione. Quindi due punti di riferimento: il carisma fondamentale, Cristo morto e risorto, e il suo incontro con Gesù risorto, che è nello stesso tempo scoperta del disegno di Dio su di lui, quindi chiamata, a cui risponde, e rivelazione di Gesù in lui. Attenzione, non a lui, che è più forte, a lui gli viene rivelato in lui. Quindi la sua vita ormai diventa parte di questa rivelazione del figlio. Queste le premesse per tutte le lettere. In Prima Corinzi si presenta Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, quindi ha con sé un altro che scrive. E Timoteo, l'abbiamo sentito nominare tante volte, è un fidato collaboratore. Alla Chiesa di Dio che è a Corinto e a tutti i santi dell'intera Acaia. L'Acaia, sapete bene, è la parte centrale della Grecia, che comprende almeno Atene. E quindi è scritta ai cristiani di Corinto, ma allargata a tutti i cristiani del territorio della Grecia centrale. Charis, kairene, hymen, grazia e pace. I due, l'augurio duplice che Paolo fa sempre nelle sue lettere. Grazie da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. Informazioni essenziali. Questo prescritto epistolare ci dice poche cose. Dopo il prescritto epistolare c'è un secondo passaggio che Paolo fa sempre, e c'è anche nella seconda lettera ai Corinzi. O ringrazia Dio o lo benedice. Due forme. In tutte le lettere, esclusa la lettera ai Galati, Paolo, finito di dire chi è, a chi scrive e l'augurio di pace e grazie che fa, o fa una preghiera di ringraziamento oppure una preghiera di benedizione. In questo caso, secondo Corinzi, una preghiera di benedizione. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro. Ve la leggo tutta, così poi da soli capite quali problemi ci sono. Leggo senza commentare. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio, poiché come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati è per la vostra consolazione e salvezza, quando siamo confortati è per la vostra consolazione, la quale ci dà la forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda. Sappiamo che come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. Chi mi sa riassumere queste frasi? Consolazione, tribolazione, sofferenze. I termini che ricorrono e si rincorrono. Dunque, Paolo ha in mente delle sofferenze e della tribolazione che sono in Paolo e anche nei destinatari. Però ha anche una consolazione da portare. Quindi scrive perché c'è una sofferenza profonda che ha vissuto lui e che hanno vissuto i Corinzi. Vedete che la benedizione è la lettura di fede di una situazione sofferta. Benedetto sia Dio. Però sta tribolando, ha tribolato, e anche la comunità di Corinto è nelle sofferenze, nella tribolazione. Ma lui annuncia, benedicendo anticipatamente il Signore, la consolazione. Quindi avremo a che fare con sofferenze di Paolo, sì, e le sentiremo tutte nella lettera. Quindi attenzione, è una lettera molto sofferta. Però la prima parte, fino al capitolo 9, è un momento nel quale Paolo in qualche modo sta sperimentando, dopo una tribolazione di cui cercheremo di capire le cause, sta sperimentando una consolazione, una serenità, e viene detta anche una sorta di lettera di riconciliazione fino al capitolo 9. Dal capitolo 10 fino alla fine la lettera cambierà tono e diventerà una lettera polemica. Quindi attenzione, quando la leggete, i primi 9 capitoli hanno una dinamica che è tutta all'insegna di una sofferenza superata positivamente. Paolo in qualche modo difende il suo ministero, ma sapendo che la comunità ormai ha superato un momento traumatico che andremo a vedere. Nella seconda parte della lettera invece dite: ma cosa è successo? Qualcuno dice che si è partito l'embolo. A Paolo ogni tanto sembra che parta, che schizza un po' fuori di matto. In realtà gli autori, gli studiosi fanno due ipotesi: che la prima Corinzi sia formata di due lettere, cioè la seconda, scusate, che la seconda Corinzi sia formata di due lettere poi giustapposte, oppure io sostengo questa tesi insieme con Stefano Romanello, Andrea Albertin e con altri, mentre il povero Antonio Pitta diceva no, sono proprio due lettere. La mia tesi, la tesi che propongo, ma non cambia molto per la comprensione, però siccome sono due lettere, due parti della lettera, proprio è possibile che i primi 9 capitoli li abbia scritti dopo un percorso che adesso andremo a vedere, e gli altri dopo che, mentre stava scrivendo, gli sono arrivate altre informazioni da Corinto, e quindi cambia il tono, perché pensava una cosa ed era convinto di questa, ma nel frattempo a Corinto ne hanno combinate delle altre, più o meno questo. E quindi i problemi che ci sono nei primi 9 capitoli sono diversi da quelli che troviamo dal capitolo 10 fino alla fine. Che siano scritte due lettere o la stessa lettera in corso d'opera modificata, poco cambia, però ricordatevi, troverete grande differenza di tono, perché voi le leggete per intero, no? E quindi non è strano che vi sembri come un cambiamento quasi inspiegabile. Tribolazione, sofferenza, consolazione. Al versetto 8, dopo la preghiera di benedizione, dice: non voglio che ignoriate, fratelli. Quasi sempre, dopo il presbiterio epistolare, dopo il ringraziamento o la benedizione, Paolo si introduce con una narrazione. Sapete che a livello retorico è molto efficace riuscire a inserire un racconto per poter argomentare, perché un racconto crea sempre interesse, crea attenzione. E quindi Paolo, oltre a, dal punto di vista retorico, voler coinvolgere l'uditorio, e approfitta di questo per dare delle informazioni che sono importanti per i cristiani di Corinto e dell'Acaia, e che tra l'altro diventano importanti anche per noi, perché capiamo il contesto in cui Paolo si trova. Dice così: non vogliamo, fratelli, che ignoriate che la nostra, come la tribolazione che ci è capitata in Asia, e ricordate, quando parla di Asia intende la provincia romana dell'Asia, che è la Turchia nella parte occidentale, dove c'è Efeso, Pergamo, Troade, tutta quella parte lì della Turchia. Quindi Asia è questa. Come la tribolazione ci abbia colpiti oltre misura, al di là delle nostre forze, tanto che disperavamo perfino della nostra vita. Quindi ci conferma quello che abbiamo trovato in Prima Corinzi, e che forse il contesto in cui viene scritta la lettera ai Filippesi, che Paolo anche a Efeso ha rischiato la vita. Forse è stato imprigionato, forse rischiava di essere condannato, però si salva. Disperavamo perfino della nostra vita. Abbiamo addirittura ricevuto su di noi la sentenza di morte, perché non ponessimo la fiducia in noi stessi, ma nel Dio che risuscita i morti. Quindi dice, di fronte alla morte a causa del Vangelo, Dio in qualche modo ci ha messo alla prova, Paolo, per vedere se credi veramente nella risurrezione. Però da quella morte ci ha liberato, grazie anche alla vostra cooperazione nella preghiera. Quindi dice: bravi, avete pregato per me, E quindi in qualche modo avete permesso che non morissi allora, no, morirà però. Così, per il favore ottenutoci da molte persone, saranno molti a rendere grazie per noi. Poi comincia a usare un termine, vanto, vantarsi. E questo termine lo userà in varie occasioni, l'ha usato già nella lettera ai Romani, o meglio, storicamente lo userà dopo nella lettera ai Romani, siamo al versetto 12 e del primo capitolo della seconda Corinzi, e è un termine pregnante per Paolo. Per Paolo vantarsi non è, come diciamo noi, è uno che si vanta da fastidio, no. Invece il vanto buono di Paolo è fondare, caucisis, caucauma è il verbo, e mi fondo la mia vita su qualche cosa. E dico su che cosa fondo la mia vita. La dimensione di vanto, nel senso di mostrarla agli altri, è nel dire su cosa fondo la mia vita. C'è un vanto sano e c'è un vanto balordo. Quando ci si fonda sulla propria carne, umanità, è un vanto balordo. Quando ci si fonda su Cristo, è un vanto. Qual è il vanto? Su cosa fonda? La testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e verso di voi con la santità e sincerità che vengono da Dio, non con la sapienza umana ma con la grazia di Dio. La mia sicurezza, io mi sento forte, fondato su questo, perché la mia coscienza testimonia. Ma perché deve chiamare la sua coscienza a testimone? E dire ci siamo comportati con santità e sincerità? Excusatio non petita, accusatio manifesta. Ma qui l'accusatio c'è, quindi hanno accusato Paolo di non essere trasparente e sincero. E quindi Paolo si difende. Infatti viene chiamata apologia, difesa, la prima parte della lettera, del ministero in senso ampio. Continua. Non vi scriviamo altro da quello che potete leggere o capire, e spero che capirete interamente, come in parte ci avete capiti, che noi siamo il vostro vanto. Quindi che sulla mia parola, sulla mia testimonianza, sulla mia persona potete fondare la vostra vita, come voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù. Scusa, la comunità di Corinto sarà il vanto di Paolo nel giorno del Signore Gesù. Mi dice, sono sicuro che la fede, la vita cristiana che si constaterà in voi sarà, come dire, un punto su cui io posso contare. Ora Paolo, hai fatto qualcosa di buono, posso considerare vanto ciascuno di voi, la vostra comunità. Dunque, adesso comincio a raccontare, versetto 15. Con questa convinzione avevo deciso in un primo momento di venire da voi, affinché voi riceveste una seconda grazia, e da voi poi passare in Macedonia, per ritornare nuovamente dalla Macedonia in mezzo a voi, e ricevere da voi il necessario per andare in Giudea. Ah, quindi voleva passare per la Macedonia, andare lì, e poi tornare indietro, e poi ritornare da loro, e da lì partire per la Giudea. Il necessario per la Giudea è la colletta, di cui parlerà al capitolo 8 e 9. E se avete fatto la prima Corinzi, ricorderete, ma ne parla in varie lettere Paolo, sta raccogliendo soldi da tutte le chiese dei gentili per sostenere le comunità dei cristiani di Gerusalemme. E una delle questioni è, ma Paolo, che raccoglie tutti questi soldi, è affidabile? I corinzi, che erano commercianti, due porti, Cencre e il Licheo, e che erano abituati a fare affari e che avevano tutta una logica di sponsorizzazione, e dicevano, come si dice in greco antico, gnanca al cam, mena a cuo par niente, avevano questa mentalità. E quindi che Paolo raccogliesse tanti soldi solo per i poveri era uno dei dubbi. Infatti scopriremo al capitolo 8 e 9 che a Corinto la colletta si era fermata. Avevano cominciato bene, raccogliendo soldi da dare a Paolo. Dopo è successo qualcosa, tra la prima e la seconda lettera, che ha fatto venire dei dubbi a quelli di Corinto. E quindi dubitare della trasparenza, della sincerità di Paolo non è tanto bello. Quindi una prima cosa è questa, ma non è l'unica. E quindi lui va giù, torna su e vorrebbe ritornare a Corinto, ma non lo fa. In questo progetto mi sono forse comportato con leggerezza, o quello che decido io secondo calcoli umani, in modo che vi sia da parte mia il sì sì e il no no. Quindi dice, perché? In sostanza sta cercando di rispondere. Perché Paolo hai detto che saresti tornato da noi e non sei tornato? Perché sei una banderuola, l'accusa. Sì, sì, no, no, dice proprio così. Ma fai questa cosa? Ah, sì, sì, anche noi quando diciamo mi fai questo piacere? Sì, sì, che vuol dire no? Paolo sente di essere accusato di questo. Invece, Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in lui vi fu il sì. E questo è il Paolo che ci sorprende. Sta parlando di se stesso, accusato di essere la banderuola, e dice no, in me c'è il sì, per affermare la sua attendibilità, fa riferimento al sì di Gesù Cristo. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, infatti tutte le promesse di Dio in Lui sono divenute sì. È una delle frasi celebri di Paolo. Tutte le promesse di Dio sono divenute sì in Gesù Cristo. È interessantissimo. Sta parlando di sé, difendendo se stesso dall'accusa di essere una banderuola che dice sì sì, no no, e fonda la sua affidabilità sulla affidabilità di Gesù Cristo, che ha realizzato tutte le promesse di Dio. Questo qualche razza di testa e di mente aveva. E quindi se lui è in Cristo, è affidabile. Per questo attraverso di lui sarà Dio il nostro amen per la sua gloria. Dunque è Dio stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l'unzione, crisma. Ci ha impresso il sigillo, sfragis, e ci ha dato la caparra al rabbon dello Spirito nei nostri cuori. Li cito soltanto perché non c'è tempo, ma quando leggerete unzione del crisma, sigillo, caparra, sono termini che dicono l'azione dello Spirito nel credente, quelli che spiegate quando fate catechismo alla cresima. E lui dice, tutto questo è stato realizzato da Dio in Cristo mediante lo Spirito nei nostri cuori. Un'unzione da consacrato, un sigillo, quindi una cosa stabile per sempre, una caparra che garantisce anche per il futuro. Tutto questo è stato realizzato in noi. Certo che Paolo poteva usare anche un modo più semplice. Sono affidabile e ve lo dimostro. Ma lui radica la sua affidabilità sulla affidabilità di Cristo e su quello che lo Spirito realizza in lui e in ogni credente. E così, parlando di come è andata, si fa un trattato di pneumatologia e della vita nuova in Cristo, che è caratterizzata appunto dall'unzione, dal sigillo dello Spirito e della caparra. Quindi, conclude questa prima parte, io chiamo a testimone sulla mia vita Dio, che solo per risparmiarmi i rimproveri non sono più venuto a Corinto. Ah, finalmente ce l'hai detto. Non sono più venuto a Corinto per risparmiarvi i rimproveri. Vuol dire che se fosse tornato subito, come avevo in mente, gliene avrebbe dette chissà quante. Ora, Paolo, ma cosa è successo? Nella lettera ce lo spiega. Quindi, importantissimo non saltare questa parte, perché quando leggerete il resto, e domani vedremo la struttura complessiva della lettera, è non capire che c'è stato un conflitto, una tensione, e ci impedisce di cogliere anche i toni, il modo in cui Paolo si esprime. Non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede, siamo invece collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siete saldi. Dunque riprende il racconto. Quindi vedete, il racconto in mezzo ci mette dei trattati cristologici, pneumatologici, e così è Paolo. Ritenni pertanto opportuno di non venire da voi con tristezza. Altra categoria, la tristezza. E abbiamo detto consolazione, tribolazione, sofferenze, tristezza. Perché se io rattristo voi, chi mi rallegrerà? Se non colui che da me è stato rattristato. E qua ho scritto proprio queste cose per non dover essere poi rattristato alla mia venuta da quello che dovrebbero rendermi lieti. Sono persuaso riguardo a tutti che la mia gioia è quella di tutti voi. Vi ho scritto in un momento di grande afflizione, col cuore angosciato tra molte lacrime. Fermi. Capitolo 2, versetto 4. Vi ho scritto. Si riferisce a un altro scritto precedente a questa lettera. Quindi prima di scrivere questa lettera, ha scritto un'altra lettera. Viene chiamata la lettera delle lacrime, perché la descrive così. Grande afflizione, cuore angosciato tra molte lacrime. Come avevo letto al capitolo 5 di Prima Corinzi che c'era un'altra lettera precedente, così anche qui in mezzo ce n'è un'altra che forse è stata persa. Boh, devo anche dire una ipotesi qui, perché la troverete nei commenti. Secondo qualcuno, questa lettera tra le molte lacrime è la seconda parte della lettera, capitoli 10 fino alla fine. Però non tutti sono convinti, io non sono convinto. Secondo me questa lettera tra le molte lacrime è andata persa, perché non lo so. Però vabbè, non abbiamo certezze. Però è certo che ha scritto cuore angosciato e grande afflizione, molte lacrime, ma non perché vi rattristiate, ma perché conosciate l'amore che nutro particolarmente verso di voi. Quindi potremmo riassumere così: Paolo è andato a Corinto, doveva tornare in Macedonia e poi doveva tornare a Corinto. A Corinto deve essere successo qualcosa, tanto che lui se n'è andato e non è tornato, ma ha detto: prima scrivo una lettera. Cuore angosciato, grande afflizione, molte lacrime. Non è bello sentire uno scritto così, potrebbe rattristare, ma lui scrive perché conosciate l'amore che nutro verso di voi. Ma se fossi venuto in persona vi avrei rimproverati. Praticamente questa è la questione. Se qualcuno mi ha rattristato, continua il versetto 5, non ha rattristato me soltanto, ma in parte almeno, senza esagerare, tutti voi, qualcuno, per quel tale, sappiamo allora che è una singola persona che quando Paolo è stato a Corinto, la seconda volta, lo ha rattristato. Per quel tale però è già sufficiente il castigo che gli è venuto dalla maggior parte di voi. Cosa ha fatto questo tale? Non lo sappiamo. Ma è una persona che ha fatto qualcosa che ha fatto star male Paolo, tanto che lo ha portato ad allontanarsi da Corinto e a non tornare. Beh, deve averla combinata grossa. Però non dice cosa. Loro lo sapevano, noi no, quindi rimarremo con la domanda. Però è un singolo. Perché sottolineo che sia un singolo? Perché nella seconda parte della lettera parla di tanti superapostoli. Quindi la polemica della seconda parte è un'altra, è diversa. Nella prima parte c'è uno che gli ha combinato qualcosa, una mancanza di rispetto, uno che, immaginiamo, però non ho nessuna prova di quello che dico. Paolo, con tutti quei soldi vai a farti le vacanze in Palestina, vero? Come facciamo a fidarci di te? Non sappiamo mica, perché prima eri un fariseo osservante, poi sei diventato il contrario. Tu sei una banderuola, non possiamo mica fidarsi di uno così. E glielo dice in pubblico. E gli altri della comunità, invece che difendere Paolo, ha lasciato Paolo di fronte a questa o un'altra accusa di questo tipo. E Paolo dice: beh, qua si mette male, ok, o mi metto a difendermi, a far battaglia, o me ne vado. E prima di tornare probabilmente hai lavorato soffrendo, ha scritto una lettera tra le molte lacrime, sperando che cambiasse atteggiamento. Quando scrive questa seconda lettera ai Corinzi, dice: ormai il castigo che è venuto a lui, questo tale, dalla maggior parte di voi, è sufficiente, basta. Così che voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, perché egli non soccomba sotto un dolore troppo forte. Quindi subito la comunità non ha preso le distanze. Ma dopo, ma cosa hai detto a Paolo? Chissà cosa gli andrà, povero. Immaginiamo una comunità che si accanisce contro uno che ha sbagliato. E dice, ma basta, basta, perché altrimenti è un dolore troppo forte. Quindi vi esorta a far prevalere nei suoi riguardi la carità. E anche per questo vi ho scritto, quindi vedete, è uno scritto precedente, per mettere alla prova il vostro comportamento, se siete obbedienti in tutto. A chi voi perdonate, perdono anch'io. Oh, quindi, basta. Sì, ho sofferto tanto, mi ha fatto star male, vi ho scritto tra le lacrime, però basta. Se voi avete perdonato, anch'io. Poi qui si complica la vita, perché ciò che io ho perdonato, seppure abbia qualcosa da perdonare, l'ho fatto per voi davanti a Cristo. Ma poi dice una frase che dovete assolutamente ricordarvi, 2:11, per la vita cristiana, per la vita spirituale. Ho perdonato per non cadere sotto il potere di Satana, di cui non ignoriamo le intenzioni. La vecchia traduzione diceva di cui non ignoriamo le macchinazioni. Era più forte, era bello macchinazioni. Satana, se non si perdona chi ha fatto del male, chi ci ha fatto del male, macchina per creare del male in chi ha ricevuto il male. Attenzione, il male è stato ricevuto, quindi fin lì non sei colpevole, ma Satana sta a macchinare in modo tale che quel male ricevuto diventi un male che tu fai o ti tieni dentro. Potentissima questa cosa. Quindi perdonare chi ha fatto il male non è solo questione per lui o lei che ha fatto il male, ma per chi ha subito il male, perché se non si perdona, Satana tenta in tutti i modi di macchinare, mi pareva tanto, e le intenzioni di Satana sono quelle di fermarsi lì. Questo punto, secondo me, e secondo alcuni autori, è collegabile con il capitolo 12, dove si parla della famosa spina nella carne e di un inviato di Satana. Allora, per questo secondo me sono due parti della stessa lettera. Se è così, parla di Satana qui e parla di Satana al capitolo 12 e basta. E qui dice, se non avessi perdonato, Satana avrebbe lavorato dentro di me per creare le sue divisioni. E al capitolo 12 dirà, mi è stata data una spina nella carne, un inviato di Satana. Ora, quel passo è celebre e nessuno sa quale sia l'interpretazione autentica. Ma un'interpretazione plausibile è la spina nella carne è qualche caratteristica umana, antropologica di Paolo. Non si tratta di un problema morale, etico, no, è un limite di Paolo. È meno bravo di Apollo a parlare, ha un carattere rognoso. Si può dire che San Paolo aveva un carattere rognoso? Sì, aveva un carattere difficile, Paolo. Ma la grazia ha reso questo carattere la sua qualità più straordinaria. Che bello però. C'è San Paolo. Se fosse stato fuori della grazia sarebbe stato un disastro totale. Ma la grazia ha recuperato anche i tratti più difficili, spigolosi del suo carattere per renderlo quell'apostolo forte che ha portato il Vangelo. Che bello. Bello perché i nostri difetti il Signore sa trasformarli in qualità. Il Signore li trasforma. E ce li lascia perché la spina nella carne l'ha lasciata a Paolo. Gli dice, Paolo dice, beh, cambia sta spina nella carne. e no, ti basta la mia grazia. E allora, la spina nella carne è una caratteristica di Paolo, un difetto fisico, psichico, affettivo, no, ma non sessuale, ma nel senso una difficoltà della sua persona, ma non a livello di colpa, di peccato, un limite umano. L'inviato di Satana è quel carogna che sa quali sono i tuoi difetti e quando non ha più argomenti ti punta sul difetto. Ma è successo a voi? No, perché voi non avete difetti. Io che ne ho tanti, quando non ci sono più argomenti, quelli che devono attaccarmi mi attaccano sul difetto. E se non sono riconciliato con il mio difetto, quell'altro ha vinto. Perché gli parti? Perché va a toccarti una spina nella carne e tocchi a te. E se vai a toccarla lì, la reazione. E il Signore gli dice, non ti tolgo né la spina nella carne, nell'inviato di Satana, che a questo punto non occorre immaginarsi il diavolo con le corna. Basta una qualsiasi persona che in un conflitto venga lì a colpirti nel tuo punto debole, perché non ha altri argomenti. E quindi va lì perché sa che lì perdi il punto di riferimento. È certo che è inviato di Satana, quindi non bisogna pensare a niente di strano. Questa è una spiegazione che mettendo insieme, quindi, quando l'inviato di Satana, che magari è solo un fratello, sorella, marito, moglie, con fratello, quel che vuoi, che avendo un conflitto va a infierire su una tua spina nella carne, tutti ne abbiamo difetti, punti deboli, punti che ci fanno soffrire e che già soffriamo noi perché abbiamo quel problema, in più l'altro va anche a infierire, e l'unica cosa è mostrati debole, accetta la tua debolezza, perché nella debolezza si manifesta la potenza di Cristo. E se ti ha fatto del male, perdona, perché se non perdoni, lì Satana si annida e lavora nella tua vita. Ma che meraviglia, Paolo. Quindi il contesto nel quale la lettera viene scritta è questo. Fin qua è abbastanza chiaro? Quindi, partito da Efeso, andato in Macedonia, andato a Corinto. A Corinto pensava che tutto andasse bene, uno gli ha mancato di rispetto in qualche modo e Paolo dice qui butta male perché la comunità non è intervenuta a difendermi. Cambia progetto e non torna indietro. Invece che tornare, lui manda la lettera tra le molte lacrime e spera che questa porti frutti buoni. E vediamo allora. Continua così. Giunto a Troade, per annunciare il Vangelo di Cristo, quindi era tornato, sebbene nel Signore mi fossero aperte le porte, non ebbi pace nel mio spirito perché non vi trovai Tito, mio fratello. Quindi scopriamo che probabilmente la lettera tra le molte lacrime l'ha mandata attraverso Tito. E voi mandate una lettera così, piena di passione, di sofferenza, e dite, chissà come hanno reagito a Corinto. E Tito doveva portargli la risposta. Perciò, congedatemi da quelli di Troade, partì per la Macedonia, sperando di trovare Tito. 2.14 sembra cambiare argomento. Da 2.14 a 7.5 Paolo fa l'apologia del ministero, la difesa del ministero. Ma è interessantissimo che se voi invece andate al capitolo 7, versetto, dovrebbe essere il 6, Paolo riprende a raccontare come se in mezzo non ci fossero i capitoli 3, 4, 5 e 6. Quindi Paolo, secondo me, ha un genio che permette di fare una parentesi lunga a 4 capitoli e di una densità argomentativa straordinaria e dopo riprendere il racconto. Però devo anche dire una cosa, che gli studiosi della critica letteraria hanno anche pensato, beh, se io tolgo da 2.14 a 7.5 il filo del racconto è perfetto. Leggo. A 2.13 abbiamo letto appunto che era lì e va verso la Macedonia perché non ha trovato Tito. 7.5 Infatti, da quando siamo giunti in Macedonia, il nostro corpo non ha avuto sollievo alcuno. Ma da ogni parte siamo tribolati, battaglia all'esterno, timore all'interno. 2:13, 7:5 si uniscono perfettamente. Ipotesi degli storici. La lettera prima era fatta solo del racconto, poi ci ha inserito dentro un trattato, l'apologia del ministero. Possibile. Oppure Paolo è uno che apre delle parentesi molto ampie, perché sono tanti capitoli, e dopo però non perde il filo. Vedete voi. Però quando la leggerete, o l'una o l'altra delle ipotesi dovete farla, perché sospende il racconto, comincia a trattare del ministero della nuova alleanza con una serie di caratteristiche che magari domani vi spiego, e poi riprende il racconto. Noi oggi vediamo il contesto in cui scrive, giusto? E quindi prova a leggere da 7:5. Fin qua è abbastanza chiaro, però se avete dubbi, io adesso ancora una decina di minuti, dopo dobbiamo interrompere, mentre domani, no, perché stasera mi hai fatto anche, devo fare l'incontro anche a Mestra alle 8:30, quindi domani se c'è tempo potete fare anche tutte le domande, quindi raccogliete pure. Però fin qua penso che sia abbastanza complesso da una parte, però abbastanza anche chiaro. Leggo, sempre capitolo 7. Da ogni parte siamo tribolati, battaglia all'esterno, timore all'interno, ma Dio, che consola gli afflitti, ci ha consolati con la venuta di Tito. Il tema della consolazione che fin dall'inizio aveva annunciato, finalmente. Tito finalmente è arrivato, ma non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi. Quindi Tito, che ha portato la lettera di Paolo a Corinto, torna consolato e consola Paolo. Deo gratias. Infatti egli ci ha annunciato il vostro desiderio, il vostro dolore, il vostro affetto per me. Così la mia gioia si è ancora cresciuta. Quindi bello. Tito ha portato la notizia che Paolo sperava. Quindi la lettera ha avuto, quella tra le molte lacrime, ha avuto effetto buono. Infatti, completa, e qui c'è un altro trattato di teologia spirituale. Se anche li ho rattristati con la mia lettera, non me ne dispiace. Ti arriva una lettera tra molte lacrime, angosciata, addolorata. Se mi è dispiaciuto, vedo infatti che quella lettera, anche se per breve tempo vi ha rattristati, ora ne godo. Non per la vostra tristezza, ma perché questa tristezza vi ha portato a pentirvi. Infatti vi siete rattristati secondo Dio, e così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra, perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte. Due tipi di tristezza, annuncia Paolo. I padri del deserto recuperano questo testo. Dicono, guardate che la porta di tutte le tentazioni è la tristezza, quella del mondo. Mentre la tristezza da parte di Dio è quella che porta a un dolore certamente, ma il dolore per il peccato che porta quindi ad aprirsi alla salvezza. Attenzione dunque ai due tipi di tristezza, perché la tristezza del mondo produce morte, ma quella che hanno sperimentato i corinzi, la tristezza che produce pentimento irrevocabile che porta alla salvezza. È un trattato di teologia spirituale, di vita spirituale concreta. E attenzione, quando uno è triste, capire quale tipo di tristezza e consegnarla a qualcuno, perché se la tristezza del mondo è mortifera, se è una tristezza quando, per esempio, in un contesto di preghiera si scoprono magari con profondo dolore delle incoerenze nella nostra vita, dei peccati, se siamo con Dio, davanti a Dio, magari si piange, si lacrima, ma quello diventa apertura alla grazia, il pentimento, il dolore, la contrizione perfetta dei nostri peccati dopo che è detto la tradizione. Però questo dolore porta alla salvezza. Invece c'è una tristezza che è del mondo, che porta alla morte. Paolo dice: voi avete sperimentato quella che porta alla salvezza. E quindi guardate quanta sollecitudine ha prodotto in voi proprio questo rattristarvi secondo Dio. Anzi, quante scuse, quindi si sono scusati con Paolo, quanta indignazione, si sono indignati con quello, quale timore, quale desiderio, quale affetto, quale punizione, quindi hanno punito anche questo tale, tutte le cose che hanno fatto. Vi siete dimostrati innocenti sotto ogni riguardo in questa faccenda. Così, anche se vi ho scritto, non fu tanto a motivo dell'offensore o dell'offeso, ma perché apparisse chiara la vostra sollecitudine per noi davanti a Dio. Ecco quello che ci ha consolato. Quindi alla fine ho scritto tra tanto dolore e sofferenza, però l'effetto è stato che avete fatto emergere la vostra sollecitudine, i sentimenti che avevate nei nostri confronti. E quindi sono contento. Più che la vostra consolazione, conclude, ci siamo rallegrati per la gioia di Tito. E questa è un'altra cosa bella di Paolo. Lui è contento per sé, intanto, perché comunque è stato consolato. È contento perché la comunità ha reagito con una tristezza che porta alla salvezza. È ancora più contento perché Tito rischiava di essere scandalizzato. Sentite come lo dice in maniera delicata. Perché il suo spirito è stato rinfrancato da tutti voi. Così, se in qualche cosa mi ero vantato di voi con lui, quindi Paolo aveva parlato a Tito di quelli di Corinto dicendo: oh, sono bravi, non ho dovuto vergognarmene, ma come abbiamo detto a voi, ogni cosa secondo la verità, così anche il nostro vanto nei confronti di Tito si è dimostrato vero. Quindi Tito ha constatato che, nonostante le incomprensioni, quello che Paolo aveva detto sui cristiani di Corinto, che erano cose belle, era vero. Ah, perché Tito rischiava di essere fortemente scandalizzato. Come Paolo mi portava in palmo di mano i corinzi e guarda che disastro che sono. No, si sono dimostrati davvero. Ecco quello che ci ha consolato. Il suo affetto per voi è cresciuto ricordando come tutti gli avete obbedito e lo avete accolto con timore e trepidazione. Mi rallegro perché posso contare totalmente su di voi. Oh, una lettera riconciliata. I primi 9 capitoli sono caratterizzati da questo tono. Quanto ho ancora? 5 minuti. Per dirvi anche che dunque al capitolo 8 e 9 Paolo, poiché adesso la comunità è riconciliata, poiché si fidano di nuovo di lui, torna a dire: adesso raccogliamo sti scherzi. Vogliamo rendervi nota, capitolo 8 e 9 sono capitoli in cui incoraggia a fare sta benedetta colletta, però è sempre furbetto lui. Lo fa così: vogliamo rendervi noti, fratelli, la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia, quindi quelle del nord, perché nella grande prova della tribolazione la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Quindi hanno dato secondo i loro mezzi e anche oltre i loro mezzi spontaneamente. Quindi, come vengo qui da voi, dico: gli altri di Treviso hanno dato abbondantemente, nonostante la tribolazione e la povertà rispetto a voi veneziani, hanno dato sovrabbondantemente e spontaneamente. Buono l'insipito, no? Però aspetta che vengo dopo. Superando anzi le nostre stesse speranze, si sono offerti prima di tutto al Signore e poi a noi secondo la volontà di Dio. Così abbiamo pregato Tito che, come l'aveva cominciata, così portasse a compimento fra voi questa opera generosa. Ed ecco che arriva. Qui da Tito abbiamo detto: dai, falli ripartire, perché guarda quelli della Macedonia, poveretti, hanno fatto. E come siete ricchi in ogni cosa, dice a quelli di Corinto, no, voi veneziani, ma voi di quelli di Corinto, nella fede, nella parola, nella conoscenza, in ogni zelo, nella carità, così siate larghi in questa opera generosa. Ok, chiaro, l'intento. Leggete poi il resto. Bella. capitolo 8, capitolo 9 tornano su questo. Introduco solo la parte prima di chiudere, 2 minuti, capitolo 10. Allora, no, aspettate che leggo la fine del capitolo 9 perché altrimenti non si capisce. Colui che semina, colui che dà il seme al seminatore, il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale farà salire a Dio l'inno di ringraziamento per mezzo nostro. Perché l'adempimento di questo servizio sacro, la raccolta dell'offerta, non provvede solo alle necessità dei santi, ma deve anche suscitare molti ringraziamenti a Dio. A causa della bella prova di questo servizio, essi, i cristiani di Gerusalemme, ringrazieranno Dio per la vostra obbedienza e accettazione del Vangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti. Pregando per voi, manifesteranno il loro affetto a causa della straordinaria grazia di Dio effusa sopra di voi. Grazie a Dio per questo dono ineffabile. Oh, Paolo è contento, tutti sono contenti. La lettera, fino al capitolo 9, si conclude con Paolo grato, sereno, contento, è tornato a chiedere soldi, si fiducioso che... E capitolo 10. Ora io stesso Paolo vi esorto della dolcezza e la mansuetudine di Cristo. Io che di presenza sarei con voi debole, ma che da lontano sono audace verso di voi, vi supplico di non costringermi, quando sarò tra voi, ad agire con quell'energia che ritengo di dover operare contro alcuni, i quali pensano che noi ci comportiamo secondo criteri umani. In realtà noi viviamo nella carne, ma non... Domanda, ma Paolo, cosa ti è preso? L'impressione che avrete quando leggerete cosa che si salta a Paolo. Ecco perché tra il capitolo 9 e il capitolo 10 dobbiamo riconoscere che c'è una cesura e darci una delle due spiegazioni. Due lettere poi composte insieme, ma non si trova facilmente che uno scriva due lettere e poi le componga insieme. Due parti della lettera scritte in momenti diversi, perché sta scrivendo una, gli arriva una notizia e gli fa cambiare atteggiamento, potrebbe essere. In ogni caso, io penso che potrei fermarmi qui per oggi e, beh, se c'è qualche domanda, solo veloce, però... No, però domani eventualmente domani. Domani riprendo e vediamo anche i passaggi della lettera. Casomai vi lascio uno schema. Di solito viene dato un foglio o qualcosa? O no?
No.
No? Però vedo se riesco a preparare qualcosa. E se abbiamo magari il proiettore riusciamo anche a farvi vedere, perché una lettera che ha una sua complessità. Buona serata.
Bene, grazie. Siamo consolati a te. Riporti dei forze interessanti, molto.
Va bene così.
Anche perché a quel tempo scrivere le lettere ci si metteva tempo, il padre lavorava, interrompeva.